Oggi ritorniamo nella lettera ai Galati, ormai è una lettera familiare, e siamo arrivati nella piena parte pratica. È veramente un'epistola molto ricca e più la si studia, più ci sono degli insegnamenti validi a 360 gradi. Ci sono tutti gli ingredienti che riguardano la via della grazia di Dio, della salvezza, che la salvezza non è solo, è solo per fede, non per opere. E viene spiegato bene anche il piano di redenzione di Dio, vengono presentate le promesse fatte ad Abramo e adempiute in Cristo. Ma nello stesso tempo ci sono quelle basi dottrinali anche per avere una giusta visione biblica di cosa significa camminare nella grazia. La lettera ai Galati è stata paragonata a una dinamite spirituale. È impossibile maneggiarla senza che ci siano, senza provocare esplosioni. Ogni sua affermazione è un attacco alla superficialità. La lettera ai Galati è una dichiarazione del Vangelo che si rifiuta di ammettere che la salvezza dipenda da qualcos'altro che non sia l'opera di Dio a favore dell'uomo. Un uomo impotente e incapace di arrivare a Dio da solo. E Paolo usa dei toni fortissimi, come abbiamo avuto modo di parlarne tante volte. Li chiama più volte Galati insensati perché avevano lasciato la via della grazia, le avevano abbandonato. La lettera è un continuo attacco al legalismo, ma nello stesso tempo, come detto, è un continuo attacco alla superficialità. E purtroppo la superficialità è più che mai presente oggi nelle nostre chiese, nella chiesa di oggi. La vita cristiana non può essere presa alla leggera, ma in questa lettera non si attacca solo il legalismo, ma tutto ciò che non sia camminare secondo Gesù Cristo. Appartenere a Cristo ci dà dei privilegi immensi, ma ci mette anche di fronte a delle grandi responsabilità come figli di Dio. Oggi continueremo a parlare di vita pratica. Abbiamo già iniziato a vedere come camminare nella grazia. Paolo usa ben due capitoli per parlare di vita pratica. Oggi inizieremo a vedere l'ultima parte del capitolo 5, dal versetto 16 al 26. E inizieremo perché faremo una sorta di introduzione a questa parte. Vedremo perché in realtà ci basterebbe vedere già il versetto 16, ma tutto il resto praticamente è una spiegazione di quello che presenteremo oggi in dettagli maggiori. Ma andiamo nel testo di oggi, andiamo in Galati 5 e vedremo i versetti dal 16 al 26. Ma vorrei che leggessimo anche dal versetto 13 per capire un po' meglio il contesto, anche se l'abbiamo visto. Allora, Galati 5, dal versetto 13 al 26. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre cose simili, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni e gli altri. Se ci ricordiamo, abbiamo già parlato tanto dei versetti dal 13 al 15. Il cristiano è stato liberato dalla maledizione della legge, quindi il cristiano è chiamato a valorizzare questa libertà. Il credente è veramente libero e Paolo dice che questa libertà va difesa. Lui va difesa, ogni forma di legalismo nella Chiesa deve essere disapprovata, deve essere rifiutata. Il credente è libero, ha una vera libertà e ogni peccato gli è stato tolto. Ma nello stesso tempo il cristiano ha Cristo come padrone e quindi non può abusare di questa grazia e vivere nel peccato. Non può vivere né da legalista, dice Paolo, obbedendo a una serie di regole, e neanche da libertino, soddisfando solo il proprio egoismo. Essere cristiani significa non avere la licenza a peccare, tanto è lo stesso se pecco, vado a confessare, tanto è lo stesso. Ma Paolo perciò mette un vincolo in questa libertà, all'interno del quale non puoi vivere né da legalista, neanche da libertino. E Paolo dice l'unico modo per non fare questo è proprio attraverso l'amore, che abbiamo anche sentito questa mattina in Giovanni. L'amore l'uno dell'altro, proprio questo è il vincolo che permetterà di abusare, di rimanere all'interno di questa libertà senza abusarne. Ma servire gli uni e gli altri non era qualcosa di facile, non lo è neanche tuttora. E Paolo, sapendo proprio questo, che l'uomo è incapace di amare, nel ragionamento di Paolo c'è qualcosa di questo tipo. Il credente è chiamato ad amare Dio del prossimo, ma dove si troverà quella forza rinnovatrice che purifichi il cuore, che infonda l'amore di Dio e del prossimo nel cuore del credente, liberandolo dalla potenza proprio dell'egoismo carnale? Se l'uomo è malvagio per natura, può dall'uomo venire qualcosa di buono? Dove deve attingere? Qual è la fonte per essere rinnovati e trasformati all'immagine di Cristo? E nei versetti dal 16 al 26 c'è la risposta a questo interrogativo. Paolo ci guida, o meglio la parola di Dio ci guida a capire qualcosa che deve essere assimilato da ognuno di noi, da ogni credente. Qualcosa che deve entrare e deve essere attaccato nella nostra mente. Noi adesso apparteniamo a Dio e dipendiamo da Dio, abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio se siamo dei veri credenti, perciò dobbiamo rivestirci di questa verità. Questa verità deve entrare nella nostra mente, il credente deve comprendere bene la dottrina dello Spirito Santo nella sua vita pratica per poter camminare come Dio richiede che camminiamo, come Dio vuole. E purtroppo la dottrina dello Spirito Santo è un argomento che si trascura nelle chiese di oggi. E da questa mancanza, non solo di oggi, ma è sempre un argomento abbastanza molto difficile, un argomento però molto importante. E da questa mancanza ne derivano altre conseguenze comportamentali sbagliate. I credenti non vivono veramente nella grazia, ma vivono o da legalisti o da libertini, o confidano in entrambi i casi nelle proprie forze. In tanti ambienti di chiesa non si conosce la potenza dell'opera rinnovatrice e trasformatrice proprio dello Spirito Santo, e tanti che frequentano la chiesa la vivono con molta superficialità. E nella maggior parte delle chiese italiane non c'è neanche un discepolato o un insegnamento a capire le dottrine fondamentali proprio per vivere una vita cristiana, le dottrine del cristianesimo. I credenti vengono sempre più direzionati a seguire certi standard di vita. I sermoni sono tante volte moralisti nel migliore dei casi, parlano di comportamento, altre volte di attivismo, più sei impegnato e più dimostri di essere un buon credente, e senza neanche rendertene conto sei direzionato verso le opere e non verso la grazia. Alcuni hanno chiamato questo modo di fare legalismo evangelico. Sei più direzionato a curare l'aspetto esteriore piuttosto che farti trasformare il cuore dal Signore. Questo era il modo di fare dei farisei al tempo di Gesù. Loro si ritenevano a posto, più buono, perché curavano l'aspetto esteriore. La dottrina dello Spirito Santo nella vita pratica è essenziale per vivere una vita che onori il Signore ed anche essenziale per comprendere se siamo veramente o no dei veri credenti, se abbiamo anche lo Spirito di Dio. Romani, lo leggo io, al capitolo 8, versetto 9, dice: voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Se qualcuno non ha lo Spirito Santo, dice Paolo in Romani, non appartiene a Dio, può essere un illuso credente. Può confidare ancora nelle sue forze, può essere un buon religioso, ma non è mai andato a Cristo. In Giovanni, al capitolo 3, Gesù, parlando con Nicodemo, gli dice: dimostra il bisogno della nuova nascita. Gli dice, Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Poi al versetto 6, sempre del capitolo 3, Gesù gli dice: quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Il vero credente è nato dallo spirito. Ecco il bisogno di entrare, questo concetto, questa verità deve entrare e far parte della nostra mente. Se siamo nati di nuovo, noi apparteniamo a Dio, abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio. La potenza rigeneratrice dello Spirito Santo è quella parte della Trinità che ci ha mostrato la nostra miseria spirituale, ci ha detto: sei un peccatore, sei un nemico di Dio, meriti l'inferno per i tuoi peccati. E ci ha condotto a ravvederci, a credere nel sacrificio di Cristo per ottenere la salvezza. Lo Spirito Santo è proprio colui che rigenera il credente, ma ha anche un'altra funzione, anche colui che ha la potenza di trasformare continuamente il nostro cuore se ci sottomettiamo, se ci facciamo guidare da Lui. Paolo inserisce in questa parte l'importanza proprio di vivere, di fare nostra questa verità, di far operare lo Spirito Santo nelle nostre vite, dice, nelle vite di tutti i credenti. Al versetto 16 dice: camminate secondo lo Spirito. Al 18 parla di essere guidati dallo Spirito. Al 22 parla del frutto dello Spirito. Al 24 dice: viviamo dello Spirito. Al capitolo 6, versetto 7 dice: di seminare e mietere per lo Spirito. Ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Lo Spirito Santo è uno proprio dei temi principali di questa lettera. La parola Spirito viene ripetuta 15 volte in questa epistola. Essere dei veri cristiani significa proprio avere una vita attiva secondo lo Spirito. Se uno è nato da Dio, ha lo Spirito di Dio, come ci dice anche Prima Corinzi 6,19, dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, che avete ricevuto da Dio. Poi dice: quindi non appartenete a voi stessi. E bisogna chiarire subito qualcosa: vivere una vita attiva secondo lo Spirito non significa che ho sentito una voce nel mio cuore, un calore, non è qualcosa di mistico, non è qualcosa che riguarda le emozioni. Ma vivere una vita secondo lo Spirito, come avremo modo di vedere, è tutta un'altra cosa. Ma entriamo nei versetti di oggi, dal versetto 16 al 26, che studieremo in più settimane. Vedremo che Paolo risponde a questo interrogativo: dove si troverà la potenza rinnovatrice che purifichi il cuore, liberandolo proprio dall'egoismo carnale umano? E Paolo ci mostra quattro virtù dell'opera dello Spirito Santo. La prima virtù: lo Spirito ci libera dalla schiavitù della carne, versetto 16-18. Poi la seconda virtù: lo Spirito espone e condanna le opere della carne, versetto 19-21. Lo Spirito, la terza virtù, lo Spirito Santo produce un frutto eterno di gloria. E poi lo Spirito Santo produce una vita vittoriosa in Cristo. Voglio ripetere le quattro virtù dell'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci libera dalla schiavitù della carne, espone e condanna le opere della carne, produce un frutto eterno di gloria. Lo Spirito Santo produce una vita vittoriosa in Cristo. E oggi vedremo solo la prima parte della prima virtù dell'opera dello Spirito Santo. Come detto, faremo un ingresso in questa parte, vedremo soltanto il versetto 16. E oggi inizieremo proprio, come detto, a vedere questa prima virtù, ma leggiamo i versetti 16-18. Lo Spirito ci libera dalla schiavitù della carne. Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Già da una prima lettura cosa possiamo capire? Di cosa stiamo parlando? Lo Spirito, come vedremo, si riferisce allo Spirito Santo, e quindi se dobbiamo camminare secondo lo Spirito Santo, di che cosa stiamo parlando? Una domanda un po' scontata. Dobbiamo camminare, se camminiamo secondo lo Spirito Santo, dobbiamo camminare in santità. Stiamo parlando di santificazione. La santificazione è un passaggio normale della vita cristiana. Fa parte dello stesso pacchetto compreso all'interno della salvezza. All'interno della salvezza, l'abbiamo già detto altre volte, c'è un pacchetto che comprende tre fasi. C'è la giustificazione: nel momento in cui noi crediamo, noi siamo giustificati, resi giusti davanti a Dio. Poi c'è la glorificazione: nel momento in cui lasceremo questo mondo per andare in gloria col Signore, o se torna il Signore prima, o se moriamo, quando andremo dal Signore ci darà un corpo glorioso. E dopo essere stati giustificati, finché non saremo in gloria, il Signore nella salvezza, c'è quest'altra fase che è la via della santificazione. La santificazione è quella fase che riguarda ognuno di noi oggi che siamo presenti qui, quindi è la parte più importante per noi di come rendere il Signore, come onorare il Signore. E la santificazione purtroppo è qualcosa di scomodo nella vita degli uomini, perché è contro la nostra natura decaduta. Inoltre la vera santificazione, diciamolo pure, è molto più difficile che seguire una religione oppure vivere una vita piena di regole, anche se sono moraliste, anche se sono etiche, e queste ci sono in tutte le religioni. Invece vivere una vita veramente santa è vivere una vita che dia gloria a Dio. La santificazione inoltre non è un optional, ma ci viene comandata. Ebrei 12:14 dice: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Il vero credente si santifica. Se uno non si santifica, c'è un campanello d'allarme. Può essere un immaturo, può essere un neoconvertito che non conosce una sana dottrina, ma può essere anche un falso credente. Ma entrando più nello specifico nei versetti di oggi, come Cristo è la persona divina attraverso al quale si ottiene la giustificazione, lo Spirito Santo è la persona divina mediante la quale innanzitutto si va a Cristo, ma è anche quindi ci rigenera. Ma oltre a rigenerarci, è la persona divina attraverso la quale si pratica la santificazione. Come un credente non può salvare se stesso da solo, così non può santificarsi da solo. In poche parole, un credente non può vivere la vita cristiana secondo le proprie forze, più di quanto non possa salvare se stesso con le sue forze, quindi attraverso sforzi, attraverso opere umane. E Paolo in questa epistola mostra sempre questo contrasto che c'è tra la legge e la grazia, tra le opere e la grazia. Sono due cose opposte, sono due elementi incompatibili, non possono viaggiare assieme. Una persona non può venire a Dio attraverso l'osservanza della legge, così una persona non può camminare per Dio attraverso l'ubbidienza della legge. Infatti Paolo al versetto 18 che vedremo dice: ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. La legge non è mai stata data come un mezzo di salvezza e neppure il credente può vivere una vita per onorare Dio ubbidendo a tutti i comandamenti. Innanzitutto perché è impossibile ubbidire a tutta la legge. La legge non aveva la funzione, come detto, per portarci alla salvezza, ma aveva la funzione proprio di dimostrare la santità di Dio, dimostrare che siamo dei peccatori, e aveva la funzione, lo scopo di condurci a Cristo. Ne abbiamo già parlato tanto di questo. E più un credente cerca di sforzarsi, cerca di vivere secondo le regole e i precetti, anche se sono sani, etici, morali, e più cerca di migliorarsi da solo e soffoca l'opera dello Spirito Santo, cammina da legalista e non nella grazia. Anche se lo studio della Bibbia, il tempo che passiamo di preghiera, l'adorazione, che ne so, i criteri di comportamento, la testimonianza che dobbiamo avere, sono tutte cose comandate nella Bibbia, il grado di spiritualità, cioè uno non si può vedere se è più maturo, se è cresciuto spiritualmente, non si valuta in base a quando noi più ci impegniamo intensamente a fare queste cose. In altre parole, se valutiamo la nostra vita spirituale basandoci su quando noi ci impegniamo, cadiamo nella trappola del legalismo, basandoci su una giustizia personale che è composta da ipocrisia, nonché sopprimiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'unico in grado di produrre in noi le opere di una vera giustizia. La santità proviene solo dallo Spirito Santo. E i Galati avevano iniziato bene il loro cammino cristiano prima di essere deviati. Leggo io al capitolo 3, versetti 2 e 3. Paolo li chiama Galati insensati e poi aggiunge: questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Paolo dice che avevano cominciato con lo Spirito, ora volevano raggiungere la perfezione. I credenti Galati volevano sentirsi approvati con i loro sforzi per raggiungere la perfezione. La grazia non li faceva sentire approvati, non li faceva sentire che erano mancanti. Dovevano fare delle opere perché così si sentivano più buoni. Riparare alle proprie mancanze con i propri sforzi. E anche questo potrebbe essere fatto anche da noi, dai credenti di oggi. Che ne so, potrei peccare, potrei non amare il fratello, potrei fare altri peccati, disubbidire a Dio, e poi anziché andare da Dio a chiedere perdono, potrei iniziare a fare qualcosa di buono per Lui, leggo di più la Bibbia, inizio a non mancare a culto, non faccio questo, faccio tutto per Dio. E questo, anziché curare il mio rapporto di cuore con Dio, che ha bisogno di grazia, cerco di coprire con i miei sforzi. Questo è proprio un modo di fare, di dipendere da se stessi e non dallo Spirito. Invece la pienezza dello Spirito è proprio è perfetta, non ha bisogno, non dobbiamo aggiungere niente, è totalmente sufficiente a renderci perfetti, non dobbiamo aggiungere le nostre opere. Il Signore non guarda le mie opere esteriori, ma guarda il mio cuore, se sono veramente sottomesso. La vera santificazione è un'opera dello Spirito Santo. Ora però, guardando il versetto 16, ci potrebbe essere un'apparente contraddizione di quello che stiamo dicendo. Vediamo che se anche la santità del credente è un'opera completamente, lo ripeto, dello Spirito Santo, notiamo che il credente deve in qualche modo fare la sua parte per essere ripieno di Spirito Santo. Al versetto 16 c'è un comando di Paolo. Dice: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Paolo, in qualità d'apostolo, dice, è un comando della parola di Dio, dice, camminate secondo lo Spirito. Cosa significa questa espressione? Innanzitutto, come detto, come accennato, stiamo parlando di Spirito Santo, ma non perderemo tanto proprio a dimostrare che si sta parlando di Spirito Santo, perché alcuni pensieri, alcuni spinti anche evangelici, da pensieri evangelici non so fino a che punto, filosofici, hanno sostenuto che non è chiaro se si stia parlando di Spirito Santo o dello Spirito che è contenuto dentro l'uomo. Questo è sempre un modo per innalzare l'uomo, come se nell'uomo ci sia qualcosa di buono, come se la carne fosse il posto in cui c'è il peccato e nello spirito invece non ci sia il peccato. Ma come ci dice Paolo in Romani, dice che dentro l'uomo, dice Paolo di se stesso, capitolo 7:18, dice: dentro di me non c'è nessun bene. E poi, guardando l'intero passo nel suo contesto, nei versetti successivi si parla di frutto dello Spirito Santo, e sono delle qualità che solo a Dio appartengono. Paolo dice: camminate. La parola in greco usata qui per dire camminate è peripateo, è un'azione al tempo presente ed indica un'azione continua e duratura. In altre parole, è uno stile di vita da perseguire ed è un ordine, come detto, è un comando e non un optional. Inoltre, camminare ha a che fare con un'azione attiva, qualcosa che riguarda il credente che deve fare questa azione. E c'è uno spostamento nel camminare. C'è questa proprio l'idea di un proseguire, di uno spostamento che il credente è chiamato a fare. Il credente non è che in questo periodo della sua salvezza è chiamato a stare fermo, ma è chiamato proprio a crescere, a proseguire. E dove deve andare, ci dobbiamo chiedere. Deve andare dove lo indica lo Spirito. In altre parole, il credente si fa spostare da Dio dove Dio vuole che il credente vada. Come già detto, non stiamo parlando di qualcosa di mistico, non è che sento la voce del Signore che mi dice quello che devo fare, ma il Signore in qualche modo ci mette anche di fronte a certe situazioni che dobbiamo affrontare e ci dobbiamo impegnare a seguirle secondo quello che la Bibbia ci insegna. Un credente che cammina seguendo lo Spirito non ripone la sua fiducia in se stesso, in una religione, ma proprio si lascia guidare da Dio in ubbidienza e sottomissione. E questo lo fa quando riconosce proprio il traviamento del proprio cuore. Riconosce che oggi, nonostante siamo dei credenti, riconosce che il proprio cuore ha bisogno di correzione, proprio ha bisogno di grazia continuamente. Quando un credente si sottomette all'opera dello Spirito Santo, allora si muove in avanti e la sua vita spirituale può crescere. Ora, questo può creare una certa confusione, c'è un'apparente contraddizione. Michele, finora ci hai detto che è interamente l'opera dello Spirito Santo. Adesso ci dice che anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Cosa stai dicendo? Il credente in qualche modo ha una parte attiva di quest'opera. Vediamo di chiarire un po' meglio questo concetto. Sicuramente non è semplice, assolutamente, ma è molto chiaro nella parola di Dio. Se possiamo andare un attimo in Filippesi 2, Filippesi 2, versetto 13. Filippesi 2, versetto 13, dice: infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Dio produce in noi credenti il volere e l'agire. Dio dice qui, lui produce, significa lui genera, lui crea in noi il volere e l'agire. È un'opera tutta sua, non è vero? Come c'è scritto qui, quindi è Dio che fa tutto. E noi ci dobbiamo chiedere, non dobbiamo fare niente, perché fa tutto Dio. Ma appena prima, al versetto 12, sempre di Filippesi, dice: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Dio produce il volere e l'agire, però anche in questo passo, in Filippesi, Paolo, parlando di santificazione, dice: adoperatevi, anche qui un'azione. Adoperatevi significa mettersi al lavoro, devi fare qualche cosa. In Ebrei 12:14, che abbiamo citato prima, dice: impegnatevi, impegnarsi per la santificazione senza quale nessuno vedrà Dio. Impegnarsi ha a che fare con un'azione del credente, c'è un impegno, uno sforzo del credente. E quindi possiamo dire che da una parte lo Spirito Santo è la fonte di ogni stile di vita sano, santo e giusto, ma dall'altro, per poter pulire il nostro cuore, il credente riceve proprio questo comando di adoperarsi, di impegnarsi, di fare la sua parte, di camminare secondo lo Spirito di Dio. E questo sembra un paradosso, sembra una contraddizione, ma è lo stesso paradosso che si trova proprio in tutta la Bibbia, nella dimensione che troviamo, o relazione che troviamo fra Dio e l'uomo. L'uomo non è un burattino, ma Dio ha scelto che lui abbia sempre una parte attiva nel piano di redenzione di Dio. Nella dimensione tra il divino e l'umano troviamo sempre questo modo di fare. Ad esempio, Dio ha ispirato la scrittura, giusto? Ci dice la parola di Dio. Ma per metterla per iscritto, Dio ha usato degli uomini. Quindi c'è una collaborazione. Noi abbiamo la scrittura perché Dio ha ispirato degli uomini per scriverla. Allo stesso modo è per la salvezza. La Bibbia ci dice di ravvederci e credere nel sacrificio di Cristo per il perdono dei peccati. L'uomo deve ravvedersi, deve fare queste cose qui, al sacrificio di Cristo, è un'azione attiva. Però la Scrittura ci dice che la fede è un dono di Dio, per cui è Dio che l'ha donato all'uomo per andare a chiedere perdono e credere nel sacrificio di Cristo. Anche la rigenerazione dall'alto, un uomo viene rigenerato attraverso l'ascolto della parola di Dio, ma viene predicata da chi? Dagli uomini, non è Dio che viene qui a parlare, Dio parla attraverso degli uomini. Nella sovranità di Dio, Dio ha deciso proprio di agire in questo modo, c'è un certo lavoro di squadra e in qualche modo all'uomo gli richiede, viene chiesto sempre un certo lavoro, ma è sempre Dio che alla fine lo spinge a fare questo. E allo stesso modo la santificazione, l'uomo non è un burattino, ma ha una responsabilità, ha una parte attiva in questo processo di santificazione, gli viene comandato di seguire lo Spirito, e se non ubbidisce a questo comando non può crescere in santità. Gianluca ha usato spesso, se ci ricordiamo, questa illustrazione. La crescita spirituale è come, perché crescita spirituale e santificazione sono due cose uguali, e Gianluca ha usato proprio, è come se due persone vanno su un tandem e devono pedalare su una bicicletta, sarebbe un tandem, che pedalano assieme, uno davanti e uno dietro, e devono pedalare entrambe. Se io non pedalo, lo spirito non pedala al posto mio. Ma nello stesso tempo, se io pedalo, è perché è lo Spirito che mi sta dicendo di pedalare, lo Spirito che abita in me. Nel momento in cui io mi impegno a camminare secondo lo Spirito, dimostro che lo Spirito veramente abita in me, veramente sono un figlio di Dio. E camminare secondo lo Spirito, per cui diventa qualcosa che è ben visibile, anche gli altri intorno a me possono vedere se io sto camminando veramente in Spirito oppure no. E come detto, le dottrine sono fondamentali. Il credente, nella vita del credente, si deve vedere un certo spostamento, ci vuole una crescita. Se c'è un elettrocardiogramma, se vogliamo fare un'illustrazione, piatto, vuol dire che lì non c'è più vita. C'è una certa crescita nella vita del credente, deve essere nota agli altri. E l'unico modo per crescere è proprio impadronirci della verità che noi siamo, apparteniamo a Dio, siamo dello Spirito. Dobbiamo quindi camminare per le cose di Dio, per le cose spirituali, non per quelle cose che non sono per Dio. Attraverso, come detto all'inizio, non tutti nelle chiese non si fa discepolato, però la predicazione della parola serve proprio, non dico, è un modo per discepolare tutta la chiesa attraverso l'ascolto della parola di Dio domenica su domenica. Anche la chiesa viene in qualche modo discepolata. Le dottrine bisogna comprendere per camminare come Dio vuole, ma non bisogna soltanto comprendere, bisogna anche applicarle. Se non applichi ciò che ogni domenica ascolti, sei mancante, ma la verità è che stai peccando. Se alla fine di ogni sermone, a meno che non si dicano delle eresie, esci dalla chiesa non cambiato, esci come sei entrato, vuol dire che non stai camminando secondo lo Spirito Santo. Alcuni credenti, per ignoranza, anche con dei nobili intenti, hanno perso di vista questa relazione che Dio ha stabilito tra l'elemento umano e quello divino. Alcuni si oppongono alla sovranità di Dio per la salvezza e la santità. Innalzano l'uomo, dice no, è l'uomo che ha scelto, e nascondono tutti quei versetti che parlano che è Dio che rigenera l'uomo. Altri invece hanno insegnato e insegnano qualcosa di questo tipo: fatti da parte, lascia fare tutto a Dio, arrendi la tua vita a Dio. E queste espressioni possono essere valide solo se usate nel modo giusto. Scusatemi, mi è partito qua. Eccoci. Queste espressioni possono essere valide soltanto se usate nel modo giusto, cioè è biblico mettersi da parte e mettere da parte le proprie risorse e la propria volontà e arrendersi a Dio, far fare Dio, dare potere a Dio, arrendersi non alla nostra volontà ma alle verità di Dio. Ma se vengono insegnate come qualcosa di passivo, mettiti sul divano, stai tranquillo, Dio trasformerà il tuo cuore, non devi fare nulla, lascia fare tutto a Dio, non devi fare niente, devi fare tutto a Dio, questo tipo di insegnamento è sbagliato. Questo tipo di insegnamento deriva dalla teologia che viene chiamata quietismo. La teologia del quietista insegna la resa passiva a Dio, escludendo quasi totalmente l'azione e la volontà dell'uomo. E c'è addirittura un libro, c'ha un titolo bellissimo, Il segreto di una vita cristiana felice, e già il titolo attiva, vero? E in questo libro c'è un marcato orientamento proprio quietista. L'insegnamento quietista è sbagliato perché va contro a quei comandi che ci vengono indicati nella Bibbia, dove si parla di impegno e grande sforzo dell'uomo. Il cristiano non deve ricercare una vita felice, ma deve ricercare una vita santa e vittoriosa in Cristo. Se le azioni umane non avessero un ruolo diretto e forte nella vita cristiana, non dovevano essere neanche scritte nella Bibbia. In definitiva, quindi, possiamo dire che sia l'opera della salvezza che della santificazione sono interamente opere fatte da Dio. L'uomo in nessun modo può fare entrambe queste cose, ma l'uomo ha le sue responsabilità. Queste sono due verità, un paradosso, sembrano apparentemente, e con una mente umana come la nostra non possiamo comprendere, io non le comprendo. Eppure noi non siamo chiamati a capirle, ma siamo chiamati a credere a queste verità che ci dice la Scrittura. Il cristiano non può sedersi sul divano e, per modo di dire, guardare lo spirito che lotta per lui, ma è chiamato a considerare se stesso come morto al peccato e vivente a Dio in Cristo Gesù. Non permette che il peccato regni nel proprio cuore. Camminare secondo lo spirito significa mettere in pratica quello che dice e che professa con la bocca, chiamare Gesù Signore, cioè padrone della propria vita, e non ubbidire una serie di regole, ma sottomettersi a Dio e farlo regnare nel proprio cuore, nella propria vita. Il credente guidato dallo Spirito Santo deve essere disposto ad andare dove lo Spirito gli indica, a umiliarsi in continuazione. Vivere secondo lo Spirito significa imitare l'esempio di Gesù Cristo, di desiderare di essere come Lui. Significa, come dice Colossesi, riempirsi della parola di Dio. La parola di Dio abiti in voi abbondantemente. Significa ubbidire a quello che la parola di Dio ci chiama a fare. Significa perdonare se dobbiamo perdonare, amare gli altri. Significa servire, significa mettere da parte, mettere in pratica quello che ascoltiamo ogni domenica. Significa non rattristare lo Spirito Santo, addirittura non spegnerlo, cioè opporsi a quello che lo Spirito ci dice di fare, di subbidire a quello che Dio ci dice di fare. Significa, come dice Efesini 5, di essere ripieni di Spirito Santo. Come detto, non significa qualcosa di mistico, ma dice che la parola di Dio deve essere sempre presente. E poi parla della sottomissione gli uni degli altri, mariti, moglie, nel timore di Cristo. Significa, come vedremo meglio più avanti, in Galati 5:24, quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. E qua dobbiamo essere onesti tutti e investigarci. Quando ti impegni a seguire lo Spirito, quando mi impegno io a seguire lo Spirito, perché io non sono diverso da voi, nel mio cammino di ogni giorno, quando cerco di ubbidire alla parola di Dio che già conosco. Se oggi sei venuto a culto, se giovedì vieni allo studio, fai bene, ma se non applichi nella tua vita quello che ascolti, non sei a posto, non stai seguendo lo Spirito. Nel cammino di tutti i giorni, quando ricerco veramente la mia santificazione, quale parte svolgo nel mio cammino di santificazione? Aspetto che Dio mi cambi il cuore mentre io resto in panchina a vivere una vita disubbidiente e non sottomessa? Se non cammino secondo lo Spirito, non è lo stesso. Significa vivere nel peccato e ubbidire alla voce del peccato. Sono schiavo del peccato. Lo Spirito è l'unico che può pulire il mio cuore. Solo se riconosco che il mio cuore è veramente ancora sporco, ha bisogno di essere ripulito. Il mio cuore non lo posso ripulire con le mie opere, leggendo di più la Bibbia, venendo a tutti gli incontri, e poi senza una vita sottomessa. Non stiamo parlando di regole comportamentali, non stiamo parlando neanche di moralismo o di etica, stiamo parlando di santità di vita. Come detto, la lettera ai Galati va contro ogni tipo di superficialità. E purtroppo la Chiesa di oggi vive molto superficiale. Anche la nostra Chiesa prende troppo alla leggera la parola di Dio, e non farò l'elenco delle nostre mancanze, ma esaminiamoci. Oggi il Signore ti chiama all'ordine, ci richiama all'ordine. Esaminati. Dichiarare di essere arresi allo Spirito senza essere coinvolti, senza vivere una vita per le cose di Dio, significa prendersi in giro da soli. Significa chiamare Gesù Signore e non fare quello che Lui ci dice. E non sto parlando di perfezione, ma di direzione. Non saremo mai perfetti, saremo sempre mancanti. Ma analizziamoci tutti, quando prendiamo sul serio la parola di Dio. La santificazione non è un optional, è un comando del Signore, deve essere ricercata intenzionalmente. Ma anche qui dobbiamo stare attenti, perché potremmo ancora scadere nel legalismo, come ho già detto. C'è un certo equilibrio. Per funzionare il credente deve camminare secondo lo Spirito. Abbiamo considerato la teologia del quietista, quello che resta seduto, che lascia fare tutto a Dio. Ma dall'altra parte potrebbe esserci un problema all'estremo opposto. Questa è definita teologia pietista, dove ci si insegna a essere più impegnati, a ricercare la santificazione con i propri sforzi, con le nostre forze. Ci vuole un certo equilibrio. Dobbiamo imparare a farci guidare e dipendere dallo Spirito Santo. A volte lo Spirito può frenarci, a volte può spingermi a fare alcune cose. Per cui la mia crescita spirituale non è direttamente proporzionale al mio impegno personale. Io devo essere sempre pronto a fare la mia parte, a farmi modellare dallo Spirito e camminare dove lo Spirito mi indica di camminare. A volte lo Spirito mi guida dove io non vorrei andare, a fare le cose che non è facile fare, una strada in salita. A volte mi fa fare la discesa, ma Lui è insieme a me, non sono solo. Su quel tandem c'è anche Lui insieme a me. Devo essere pronto a sottomettermi dove Lui mi dice di andare. Vivere secondo lo Spirito è l'unico modo per essere liberati dalla schiavitù della carne. La potenza dello Spirito Santo è l'unica cosa che può vincere la potenza, come vedremo, del peccato che c'è dentro di noi, perché il peccato è potente. La carne è potente, non è debole. Però lo Spirito Santo è più potente della carne. Infatti, l'unico modo per vincere è camminare secondo lo Spirito. Vediamo infatti, andando avanti col versetto 16, che Paolo ci mostra un risultato positivo se ubbidiamo a questo comando. Dice: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. C'è una conseguenza positiva, dice Paolo, se camminiamo secondo lo Spirito. Dice: non adempirete affatto i desideri della carne. Cosa significa adempiere o ubbidire ai desideri della carne? Significa essere schiavi della carne. E per carne non è qualcosa che ha a che fare con la nostra natura fisica, cioè il nostro corpo umano non è una sede del male. Cioè a livello fisico non è l'uomo, è una cosa buona, non è una cosa sbagliata. Anzi, è la creatura particolare di Dio, è creato a sua immagine e somiglianza. Ma la carne, come avremo modo di approfondire fra qualche settimana, è inteso con la natura umana come è stata ridotta dal peccato. Una natura egocentrica, egoista, separata da Dio, ribelle a Dio, separata da una vita spirituale di Dio. Una natura che è una vera e propria industria. È un'industria che fabbrica continuamente, non smette mai di costruire e mettere in azione il peccato, la concupiscenza, le cupidice di questa natura completamente depravata. E la carne è il peccato che in noi, come detto, è potente, più di quello che possiamo immaginare. Nei versetti successivi che vedremo ci vengono indicati tanti frutti della carne, sono tutti negativi, neanche uno è positivo. E noi ci cadiamo in questo. La potenza dello Spirito è proprio quella potenza che può liberarci da questa schiavitù, se noi l'ascoltiamo. Osserviamo ancora nel nostro testo, Paolo dice i desideri della carne. La parola anche qui, desideri, in originale è epitumia. È intesa proprio come qualcosa di intenso, forte e persuasivo, è qualcosa proprio che prende tutte le forze, ma non è soltanto usato in negativo. Gesù aveva questo sentimento, desideri, in qualcosa di positivo, quando in Luca, se ci ricordiamo, nella Santa Cena, lo citiamo spesso, Luca 22, lui dice: ho tanto desiderato di mangiare con voi questa Pasqua. Anche Paolo la usa quando esprime questo forte desiderio di partire con Cristo. E qui usata nel senso negativo, c'è questo forte desiderio sfrenato di ubbidire alla carne. C'è una forza, questo desiderio è sfrenato, è potente. La carne ci vuole sottomettere alla natura corrotta del peccato, ci vuole far ubbidire al diavolo e non a Dio. Guardiamo ancora qualcos'altro in questo versetto. Paolo ci mette un'altra enfasi. Dice che se camminiamo secondo lo Spirito non adempiremo ai desideri della carne. In che modo? Come? Qui dice affatto. Affatto può significare interamente, completamente, ma anche come significa in questo caso assolutamente ai desideri della carne. E questa è una cosa logica che dice Paolo. Se seguiamo lo Spirito non possiamo peccare assolutamente. Lo Spirito non ci fa peccare perché nello Spirito non c'è peccato. Quando noi pecchiamo significa che non stiamo camminando secondo lo Spirito. E non ci sta una via di mezzo. Non è che posso camminare un po' con lo Spirito e un po' con la carne. O sto camminando con la carne o sto camminando con lo Spirito. Nella vita di tutti i giorni, quando io pecco, è perché non sto seguendo la voce dello Spirito e sto peccando volontariamente. Gesù non peccò mai perché seguì solo lo Spirito di Dio e non seguì la carne, anche la tentazione che ha avuto anche lui dalla carne. Ma per noi è impossibile non peccare. È l'unico modo per non essere sottomessi, come detto, a questa schiavitù della carne, camminare seguendo lo Spirito in sottomissione a Dio. Come detto, non c'è una via di mezzo, o si ubbidisce a Dio oppure si pecca. E quando noi pecchiamo stiamo in qualche modo sopprimendo la voce dello Spirito Santo nel nostro cuore per ubbidire anziché a lui alla carne. Ci avviciniamo a concludere. Oggi, come detto, abbiamo fatto un po' una sorta di introduzione. Sono concetti che riprenderemo meglio, ritorneremo a parlare di questo, perché potremmo già fermarci adesso. Se seguiamo, camminiamo secondo lo Spirito, noi non peccheremo più. Però Paolo ci spiega meglio il perché dobbiamo camminare secondo lo Spirito. E andando avanti chiariremo anche che il vero credente può ancora peccare. Ha una nuova natura, ma non ha due nature uguali. Ha una nuova natura, che è la natura di Dio, in noi abbiamo lo Spirito, e una vecchia natura, cioè solo un residuo della vecchia natura. Non è così grande la vecchia natura. La nuova natura, se uno è un vero credente, è più forte della vecchia. Il vero credente vuole piacere a Dio e non agli uomini. Terminando, il Signore ci comanda di camminare secondo lo Spirito e non adempiremo affatto ai desideri della carne. E credo personalmente che il Signore oggi ci comanda anche un'altra cosa, ci comandi, almeno per quanto mi riguarda, a ravvederci e a chiedere perdono, perché credo che siamo tutti più che mancanti. E ci chiede di direzionare proprio le nostre vite verso di Lui, di camminare secondo lo Spirito. E abbiamo bisogno di tanta preghiera per fare questo. Abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri, che il Signore proprio ci aiuti a camminare secondo lo Spirito, ci aiuti a non prendere alla leggera la vita cristiana, ci aiuti a non prendere alla leggera la parola di Dio. La prossima volta vedremo la seconda parte di questa prima virtù dell'opera dello Spirito Santo che ci libera dalla schiavitù della carne. Paolo ci spiegherà il perché ha dato quest'ordine di seguire lo Spirito. Il versetto 17 ci mostra proprio questo perché. Dice: perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E vedremo il combattimento nel cuore del vero credente. E anche qui vedremo che c'è un vero combattimento e un falso combattimento. Questo lo vedremo la prossima volta. Prima di salutarci vorrei fare un appello. Se riconosci che oggi il Signore ha parlato al tuo cuore, se riconosci che ancora non appartieni a Cristo, non importa quanti anni sono che frequenti la Chiesa, allora ti invito a fare qualcosa, a fare la tua parte. Ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo e tu riceverai il perdono dei tuoi peccati. Che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori, preghiamo. Signore, vogliamo venire davanti a te in ginocchio chiedendoti perdono. Signore, per queste parole di questo testo, un testo personalmente che scuote, un testo che ci mostra cosa vuol dire camminare nella vita cristiana, sia per quanto riguarda avere una giusta comprensione biblica di cosa vuol dire chi ci ha salvato, chi è andato sulla croce, chi ci ha rigenerato, Signore, ma ci dice anche che oggi apparteniamo a te e perciò dobbiamo camminare come tu ci indichi di camminare. Ti chiedo perdono per tutte le volte che non ho camminato secondo quello che tu richiedi, Signore, e ti chiedo un aiuto per me, ma anche verso tutti i miei fratelli, che possiamo mettere in pratica questi principi che stiamo studiando, che possiamo crescere in una vita santa, una vita che non è fatta di comportamento, di cose esteriori, ma che possiamo intenzionalmente voler ripulire i nostri cuori alla fonte sana, la fonte giusta e santa, che è la Tua parola, Signore, attraverso il Tuo Santo Spirito. Benedici, Signore, ognuno di noi, anche i fratelli che sono a casa, anche quelli che sono via, Signore, e Ti chiediamo tutto ciò nel nome di Gesù. Amen.
Amen.